Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione nella casa di Nazareth, ecco dalla Radio Buon Consiglio che porta l'Immacolata nelle vostre case, nei vostri cuori. Stiamo leggendo, ecco, il testo di San Bartolo Longo, mese di marzo in onore di San Giuseppe, Pontificio Santuario di Pompei 2001. Dunque San Bartolo, tanto devoto della Vergine, ovviamente diffonde anche il culto di San Giuseppe. In questo testo, ecco siamo a pagina 133, leggiamo il 25esimo capitolo, San Giuseppe modello di solitudine. San Giuseppe è un maestro di vita spirituale, quindi come gli antichi padri del deserto sapeva ritirarsi nel silenzio, nella solitudine, nella contemplazione, nella preghiera. La vita del glorioso San Giuseppe fu una profonda e continua solitudine. Desiderate conoscerne il principio, il mezzo ed il fine? Volete sapere le belle azioni di quel mirabile santo, il suo amore così puro e così ardente per Gesù? Ecco tutta la vita di San Giuseppe, ecco tutte le sue grandezze, tutti i suoi meriti. Viveva solitario e nascosto in Gesù. Quindi ecco, San Giuseppe si distingue per la sua solitudine. Ma non solitudine, ecco, assurda di uno che rifiuta il mondo, si chiude nel suo egoismo, si chiude nella sua casa, si chiude nelle sue comodità, nei suoi averi e non pensa mai a niente, a nessuno. No, è la solitudine con Gesù, cioè ho bisogno di solitudine perché devo stare con il Signore, perché il Signore mi deve guidare, mi deve istruire, mi deve dare, ecco, delle risposte, delle soluzioni per la mia vita, mi deve dare forza, integrità, coraggio, spirito. Ecco che San Giuseppe si apparta, è solo con Gesù. Tale era la vera sua vita, dice San Bartolo Longo, e in questo Dio lo propone per modello a tutta la Chiesa, ma più ancora alle anime che fanno vita devota, delle quali lo volle patrono e padre. La meditazione, l'orazione mentale, dicevano i nostri santi padri fondatori, fondatore di ordine, soprattutto i cappuccini e altri ordini contemplativi, desideravano dai loro membri almeno 2 ore di vita contemplativa al giorno, 2 ore di orazione mentale. Per i più tiepidi, se no, si prega sempre, sta sempre in contemplazione del mistero di Dio, una cosa che deve essere un punto fermo della vita spirituale di ciascuno. Perché se noi non curiamo l'anima, poi siamo dominati dalle passioni del corpo. Se l'anima non è retta dal Signore, l'anima si dirige verso cose materiali, no? Verso cose sensuali, si cade nella naturalità, nel naturalismo. E il mondo è pieno di questo, no? Non essendoci la vita intima dello spirito, rimane la vita della carne, che però non soddisfa, ovviamente, anzi porta gravi turbamenti, gravi delitti, porta alla divisione con se stessi, al desiderare cose che non devono essere desiderate, come dice il Signore nei comandamenti, non desiderare né le cose degli altri né la donna degli altri. La regolamentazione del matrimonio con una sola donna, la monogamia, no? Una donna, un solo uomo, è diciamo, un freno alle passioni, agli istinti, se uno può non può regolare, oppure non ha una vocazione propria alla vita contemplativa, allora va bene, si può sposare, però c'è un limite anche al matrimonio, insomma, non è che il matrimonio deve essere sfrenato, no? Oppure poligamo, senza limiti, senza freni, c'è una norma di vita anche qui. Ecco, e quindi la vita di San Giuseppe è tutta per il Signore. È tutta per Dio. Anche il matrimonio che lui fa non è un matrimonio comune, non è un matrimonio normale, non è un matrimonio in cui si fondono, diciamo, i sensi, ma è un matrimonio in cui si vive la castità e si vive la spiritualità più alta, addirittura vicino alla Madonna, che è il culmine di ogni verginità, di ogni purezza, di ogni immacolatezza. Questa solitudine fu quella di Gesù, nostro Signore, Divin Salvatore, dell'Immacolato Seno della Vostra Sua Madre. Ecco, in fondo anche Gesù ha vissuto la solitudine, il ritiro, il silenzio, così come la Madonna l'ha vissuto, ecco, in se stessa. L'annunciazione avviene nel silenzio, avviene nel ritiro dal mondo, avviene in un luogo solitario. I grandi monaci si sono ritirati tutti nel deserto, a imitazione di Cristo e di Maria e anche di San Giuseppe, perché nella solitudine che parla a Dio, nel silenzio. Andiamo a vedere i grandi fondatori di ordini come San Benedetto, San Francesco, inizialmente hanno cominciato a vivere da eremiti, hanno cominciato sui monti, sulle montagne, nelle grotte, lontano da tutti, da tutto, dagli intrighi, dagli strepiti del mondo. Volevano il Signore, basta, volevano solo Lui, e il Signore si è manifestato a loro. Quale solitudine fu quella di Gesù, nostro Dio e Salvatore, nell'immacolato seno dell'Augusta sua madre. Voi santi eremiti, ecco, si rivolge Beato Bartolo, a tutti i santi eremiti ce ne sono, anche oggi sono diversi, abitanti dei deserti, pie anacoreti, ospiti solitari dei boschi e delle foreste, contemplavate il cielo, ammiravate la terra e talvolta gli angeli vi visitavano. Ma per il Verbo incarnato nel casto seno di Maria, quantunque con la scienza di visione avesse presente ogni cosa, tuttavia il suo cielo, la sua terra, i suoi angeli, le sue occupazioni erano il suo amore per noi, sue creature. Ecco perché uno si ritira, non per disprezzo, no? Non per egoismo, ma per aiutare ancora di più le anime. Sant'Antonio Abate, che era un eremita, il primo, si può dire, fondatore della vita religiosa, era un santo eremita nel deserto egiziano, e lui che cosa fa? Prega per le anime, sostiene i martiri, dà dei pii consigli ai pellegrini. La sua vita non è solo per sé, la sua vita è per gli altri. Come appunto la vita di ogni eremita, si sacrifica, si offre per il bene della Chiesa, per il bene di tutti. Ma inoltriamoci ad altre divine solitudini. Ecco San Giuseppe con Gesù e Maria, soli nella stalla di Betlemme. Nulla di più solo, di più ritirato della stalla di Betlemme, in mezzo alla campagna, di notte, quando non c'è più posto per nessuno, in nessun albergo, perché tutti hanno occupato i posti per il censimento. Il divino Augusto, Cesare Augusto, aveva obbligato tutti gli abitanti del suo regno, del suo impero, a farsi censire, a farsi registrare, per sapere esattamente qual era la popolazione dell'impero. Forse un episodio di megalomania. Davide fu punito per questo. Davide, quando volle fare il censimento del suo regno, 1000 anni prima di Cristo, il Signore lo punì, perché non doveva essere presuntuoso, sapere quanti mezzi aveva, quanti uomini, quanto grande fosse l'esercito, quanta popolazione, quanta ricchezza, perché questa è una presunzione. Tutto ciò che è di Israele è di Dio, non è del re. Invece il re si era fatto un po' come proprietario, come gestore unico dei beni di Dio, perché il popolo di Israele appartiene a Dio. Questo è chiaro, per ogni pio israelita è così. Non è che siamo noi proprietari, Dio ci dà quello che ci dà, perché noi lo serviamo. Oggi si è capovolto, no? Dio ci ha dato le cose che ci ha dato, perché noi dobbiamo dominare il mondo, tutti gli altri popoli devono essere schiavi. Questo è il sionismo, no? Che è un capovolgimento della visione teologica che invece il Signore ha dato già nell'Antico Testamento. E cioè che il popolo di Israele, sì, è il primo di tutti i popoli, perché scelto per primo, però tutti i popoli verranno alla mensa del Dio di Giacobbe. Lo dice il profeta Isaia questo. Tutti i popoli saliranno sulla rocca di Sion, ma non come diversi, come sottomessi, ma proprio come uguali. Lo dice proprio il profeta. Quindi il popolo di Israele doveva essere il pilota che conduceva tutti gli uomini a Dio. In effetti lo è stato, perché fino a Gesù questo è stato, no? Una luce per tutti i popoli, e Gesù è stata la luce delle luci, la luce di questo popolo. Gloria del tuo popolo Israele, luce per illuminare le genti, e gloria del tuo popolo Israele, dice il vecchio Simeone quando incontra Gesù e gli dice: ora lascia che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché ha visto la salvezza, ha visto il Signore, ha visto colui che è gloria di Israele e luce per tutte le genti. Quindi non solo una potestà, ecco, qualcosa che magnifica il popolo di Israele, ma qualcosa che magnifica tutte le genti, che offre la salvezza a tutti. Gesù proprio questo fece nella sua vita, no? Contro tutti, deboli, peccatori, stranieri, no? Addirittura gli occupanti romani, i centurioni. Re Erode, il governatore Pilato, tutti erano nella sua influenza, nel suo raggio di influenza per condurre tutti i popoli alla salvezza, perché così era scritto nelle scritture, in Gesù tutte le promesse si realizzano. Ecco. Ed era solo in solitario, però la sua missione era universale. Proprio nella solitudine si capisce l'universalità della missione, proprio nel silenzio si capisce ciò che è vero, ciò che è assoluto, ciò che non muta, ciò che non passa. Se noi vogliamo sapere di politica, di geopolitica, siamo sempre scontenti perché siamo sempre in divenire, pensiamo che tutto dipenda dalle decisioni dei politici internazionali. Invece, se noi ci inseriamo in Dio, ci immettiamo in Dio, e allora tutto cambia perché vediamo le cose dall'alto. Vediamo le cose da come le vede Dio, non da come le vedono gli uomini secondo i loro interessi segreti espliciti che vengono poi realizzati in tutti i conflitti, no? Nelle relazioni sociali e politiche che ci sono. Dio è Dio, è Lui che porta avanti le cose e non noi, no? Noi sì, siamo agenti, strumenti, del suo regno, della sua guida unica, universale, di tutta la Chiesa, di tutto il mondo, però lui è la mente, lui è il cuore pulsante, lui è il fine di tutte le cose. E San Giuseppe questo lo sa e si ritira come fecero i santi eremiti nel deserto, insieme a Maria, Giuseppe, si ritira proprio in Egitto, e in Egitto fece proprio l'eremita, perché una terra straniera, una terra ostile, una terra dove la lingua è diversa, una lingua dove le abitudini e i costumi non sono ebraici, ma sono pagani, dove si adorano dei diversi, multipli, che non corrispondono all'ideale ebraico, israelitico, di salvezza, di rivelazione. Veramente nel deserto deve vivere lì, deve lavorare lì, deve mantenere la sua famiglia. Lì è quindi in una grande solitudine, 7 anni nell'Egitto, sconosciuto da tutti. Quindi a Nazareth, quasi sepolto con Gesù e Maria, anche a Nazareth, dopo l'esodo in Egitto, dopo la transizione dell'Egitto. Abbiamo Nazareth, ma anche Nazareth è un deserto, perché Nazareth quello non è il suo paese intanto, lui è figlio di Davide, Giuseppe figlio di Davide, quindi è un giudeo e sta in Galilea, deve starci come uno straniero, deve starci come un ospite, deve starci come uno che è di passaggio e sa che la sua vita è di passaggio perché confluisce completamente in Dio, non è di questo mondo Giuseppe, no? E quindi accetta anche queste migrazioni, questi trasferimenti in terra straniera, in terra non sua, ci sta volentieri, perché capisce che è un piano divino, che è il piano di Dio che lo porta a realizzare, a concretizzare, questi esodi, queste permanenze in terre, in fondo, che non sono la terra vera, l'unica vera dimora dell'uomo che è solo Dio, che è solo Cristo, che è lo Spirito Santo, che è la Vergine Maria, il suo grembo immacolato, in cui tutti gli uomini possono trovare riparo, rifugio, conforto, pace e solidità. Oh mio Dio, perché non lo facesti comparire almeno un poco sul termine della sua vita? Dopo i meravigliosi progressi di lui nelle sublimi vie della più alta perfezione e contemplazione, ma no, la sua vita sarà sempre nascosta con Cristo in Dio, dice San Paolo. La mia vita è nascosta con Cristo in Dio. E questo è l'esempio che ci dà San Giuseppe, quello che dobbiamo seguire, quello che dobbiamo realizzare, quello che dobbiamo fare per essere santi. Almeno un po' di contemplazione al giorno, non dimentichiamolo mai, non contempliamo le cose del demonio, le sensualità, ecco, le allegrezze false, no? Ecco, le storie, le scene, ecco, il teatro del mondo, ecco, quello che conta è la realtà di Cristo. Ci fermiamo qui per la prima parte della nostra conferenza, fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione nella casa di Nazareth, parliamo di San Giuseppe, dagli scritti di San Bartolomeo, siamo nel capitolo 25 del suo mese di marzo, riflessione su San Giuseppe per ogni giorno del mese di marzo, si parla della solitudine e del silenzio di San Giuseppe. San Giuseppe vive nel silenzio, totalmente nascosto, vedete, non parla. Di solito non parla, sono gli altri che gli parlano. Lui ascolta la parola del Signore, obbedisce, prende le sue decisioni, questo sì, lo fa alla luce della parola di Dio, alla luce delle sue conoscenze, alla luce della sua fede. Ecco, fede nel popolo di Dio, fede in Dio, fede nella legge del Signore. Ecco, si muove sempre sotto questa riflessione, sotto questa luce. Ecco del Signore. Egli sarà talmente nascosto che 15 secoli passeranno senza che quasi si pensi a lui. Infatti, i primi trattati di iosefologia vengono intorno nel 1500-1600. Si parla di San Giuseppe come cooperatore alla redenzione, ne parla Suarez, no? Che è un teologo insomma, del 1500, è scolastico, grande professore spagnolo, ecco, delle facoltà teologiche della Spagna. Però prima sì, si parla, c'è l'immagine famosa, l'iconografia giuseppina di San Giovanni Laterano, la Basilica Lateranense, Santa Maria Maggiore. Però ecco, non c'è un vero trattato su San Giuseppe, i trattati sono per la Madonna, sono per Gesù Cristo, per la Trinità, ecco i grandi trattati su De Trinitate del III-IV secolo, ecco Sant'Agostino, ecco ne parla, ecco. Fa il suo più grande trattato sulla Trinità, ecco. Ma anche altri insieme a lui, perché si voleva fissare la fede. Ecco, San Giuseppe entra nella fede, certo, ma come collaboratore, come ausiliario, è sempre nascosto. Mi piace il nascondimento, sarà nascosto, talmente nascosto che 15 secoli passeranno senza che quasi si pensi a lui, senza che gli si renda un culto solenne. Eppure Giuseppe, dopo Maria, insieme a Maria, certamente ha collaborato con Maria in una maniera unica e indispensabile ai fini della salvezza dell'umanità. Conviene dire che la solitudine racchiude tesori sommamente grandi e preziosi, perché Gesù, Maria e Giuseppe l'hanno tanto amata. La solitudine è la causa del rinnovamento spirituale. Se non rientra in se stesso, l'uomo non può conoscere Dio. Redit ipsum in interiore homine habitat veritas, diceva Sant'Agostino, un maestro di vita spirituale. Qua dipendeva da Origene, dipendeva dai padri cappadoci, dipendeva dai monaci. Lui stesso voleva farsi monaco, non c'è mai riuscito, pur scrivendo una regola monastica che poi funzionava. È servita per tantissimi ordini religiosi, la regola di Sant'Agostino, però lui non l'ha mai vissuta perché non ha avuto tempo. È stato sacerdote, ecco, sì, i primi anni di Cassiscia, ecco, dove si ritirò con alcuni amici a riflettere proprio sulla vita spirituale, sulla vita interiore e anche sui grandi misteri della fede, le verità di fede della Chiesa. Si visse questo periodo di ritiro, però fu solo una preparazione al suo battesimo, una preparazione a quella vita che poi doveva veramente impegnarlo sul campo dell'apostolato, della diffusione del Vangelo, del combattimento contro le eresie, le grandi eresie del IV secolo, l'arianesimo, il pelagianesimo, il donatismo, il manicheismo, ecco, cose che veramente infangavano la Chiesa e che hanno impegnato veramente fino all'estremo il nostro Agostino, che poi aveva anelito a vita interiore, a vita monastica. Conviene dire che la solitudine racchiude tesori sommamente grandi e preziosi, perché Gesù e Maria Giuseppe l'hanno amata. Non v'è lingua, sia pure eloquente, scrive il Beato Bartolo, San Bartolo adesso, che possa esprimere la vita di Giuseppe e Gesù. Il Vangelo ne disse una parola sola, sola, erant pater eius mater mirantes, erano ammirati delle parole di grazia che venivano dalla bocca di Gesù, e quando lui parlava ai sapienti dottori del Tempio, li ascoltava e li interrogava, ed erano sorpresi anche loro, questi maestri, questi farisei, questi rabbini che sedevano nel Tempio, diciamo, interpretare le scritture, erano sorpresi delle sue risposte, perché racchiudevano la sapienza che non è di questo mondo. Si vedeva che era un fanciullo non come gli altri, versato nelle scritture, versato nella sapienza divina, cosa che un fanciullo spesso non pensa, no? Non v'è lingua pure eloquente che possa esprimere la vita di Giuseppe nei confronti di Gesù. Ecco la vita di San Giuseppe, ricordatevi una parola, vita non di parole ma di orazione. Ecco, anche quando sembra che Gesù rimproveri i suoi genitori, non sapevate che io devo compiere le opere del Padre, mi sembra che si metta al di sopra dei suoi genitori. In realtà esprime la verità logica della fede, ma lui è Dio, quindi tutti si devono sottomettere a Dio. L'età che Giuseppe e Maria, benché fossero i genitori, ufficialmente genitori, non secondo la carne, solo la Madonna lo è, ecco. Lui stava sottomesso a loro, però effettivamente nella realtà erano loro che erano sottomessi a lui, perché Dio è lui, non è che sono i genitori. Ecco, la vita di San Giuseppe riportata in una sola parola, ammirazione. Ammirazione. Erano ammirati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca. Ed in tutto il Vangelo non ci viene riferita una parola che Giuseppe abbia pronunciato, poiché egli sempre adorava ed ammirava le inestimabili ricchezze di Gesù. Vedete, non aveva bisogno di parlare, ma i santi, quando arrivano a un certo punto di contemplazione di mistica, non vogliono neanche più parlare, perché vedono che tutte le parole sono insufficienti, sono scarne, sono relative rispetto a quello che dovrebbero dire. San Tommaso d'Aquino stesso, lui, culmine della sua maturità spirituale, che cosa fa? Dice che tutto deve essere bruciato, tutto deve essere bruciato. Perché? Ecco perché, ecco, praticamente tutto è paglia, tutto quello che scrive, che ha detto, che ha fatto è paglia. Perché non basta parlare, non basta scrivere, non basta fare delle grandi elucubrazioni, ecco, ci vuole la meditazione costante della parola di Dio, ci vuole, ecco, il frutto dello spirito. Non v'è lingua quindi sia pure eloquente che possa esprimere la vita di Giuseppe. Era ammirato delle parole di Gesù, era ammirato di Gesù, viveva in continua contemplazione del verbo di Dio. Voi sapete che sta scritto come Gesù conduce l'anima in luoghi appartati nella solitudine. Ecco, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Già nell'Antico Testamento era chiaro che gli uomini santi, gli uomini di Dio, dovevano ritirarsi nel deserto. Lo aveva fatto già Elia, Eliseo, ecco, lo aveva fatto, ecco, il profeta Amos, lo aveva fatto, ecco, anche altri profeti, no? Che erano stati condotti nel deserto ad annunciare, a prepararsi per annunciare le grandi opere del Signore a tutto il popolo. Voi sapete che sta scritto come Gesù conduce l'anima in luoghi appartati nella solitudine per accarezzarla e comunicare le sue delizie. Anche Gesù si ritira nel deserto, no? 40 giorni e 40 notti senza mangiare, senza bere alcunché. È nel deserto, stava con le fiere e gli angeli lo servivano. Gesù fa questa esperienza perché l'hanno fatta già altri. E perché lui è il donatore, è l'ispiratore di queste esperienze spirituali e mistiche che danno forza all'anima, che danno coraggio all'anima, che danno lustro all'anima. Essa è l'abiezione, esclama il padre. Champion, cita questo padre, probabilmente il santo padre religioso dell'Ottocento, solo contemporaneo di San Bartolomeo. Conduce quindi l'anima nella solitudine e l'abiezione, è l'essere rigettato, l'essere non considerato. E se uno ne fa la forma di vita, quella è la vita di Cristo. La vera solitudine è un luogo dove nulla vi è oltre colui che vi soggiorna. Oltre la santa abiezione, abicio, gettato fuori da, abicio in latino, l'abiezione, l'abietto. È il reietto, quello che è rifiutato, no? Ma uno lo fa volontariamente, cioè lo sceglie questo stato, perché l'uomo è il luogo privilegiato di Dio. Ora la santa abiezione è un luogo tanto segregato dalle creature, quando tutti lo sfuggono e l'aborriscono. Perciò il celeste sposo guida l'anima, che teneramente ama, nella solitudine dell'abiezione e della bassezza, allo scopo di trattenersi amorosamente con lei, da solo a sola, come, ecco, in una conquista tutta sua, senza pericolo che qualcuno gliela strappi. È del Signore, quindi deve stare sola. Oh, l'amabile industria di questo amante appassionato delle nostre anime, che per possederci interamente ed unicamente e compiacersi a tutto agio di noi, ci riduce ad uno stato in cui nessuno più ci cura, o nel quale non v'è chi gli disputi il processo totale dei nostri cuori. Dunque, fra le persone che soffrono, quelle soprattutto che sono disprezzate, dimenticate, abbandonate, trovano luogo in quel delizioso deserto che Gesù abbellisce con la sua presenza e dove egli regna solo in un amoroso silenzio, in una tranquilla libertà, sopra un cuore che è tutto suo. Ecco, sante martiri, cristiani, erano praticamente dei solitari, sfidavano l'impero romano da soli, sfidavano i magistrati, gli eserciti, da soli, soli, per Pedro Felice, da Policarpo. Abbiamo celebrato Santa Bibiana di Roma, incarcerata più volte, soggetta a una governante di prostitute, e infine soggetta al martirio, con le funi piombate, chi più solo di uno che è torturato nel martirio, solo, c'è solo il Signore con lui, non c'è altro. Se non l'ha mai cercato, il Signore non potrà avere nessun aiuto, ma se lo trova, lo cerca proprio nel momento di massima solitudine, di massima angoscia. Ecco, la sorella di Santa Bibiana morì di angoscia, no, in carcere, che non la facevano più uscire, non era forse così forte come la sorella, ecco, la sorella Bibiana, ecco, Demetria, ecco, non era così, ecco, però, ecco, vedete, questo serve a istruirci ancora di più nella fede, ecco, nel cercare il Signore veramente, la solitudine del cuore, del corpo, ecco, il ritiro, e allora troveremo senz'altro il Signore. Oh mio Dio, la gloria di Giuseppe non è conosciuta se non da te e dai tuoi angeli, gli uomini non sono degni di saperlo. E questo santo mirabile più elevato dei celesti spiriti, come fu trattato dai suoi concittadini, da tutti quelli che giudicano le cose dalle apparenze esteriori? Non era altro ai loro occhi che un uomo popolano, un povero operaio, figlio di Giuseppe, falegname. Ecco, lo conosciamo, lo conosci niente. Sicché parlando di Gesù, che essi guardavano come figlio di Giuseppe, dicevano con disprezzo: non è egli il figlio del falegname? Figlio del falegname, non sanno questo figlio, questo falegname è della stirpe di Davide, il regalo, no? Ecco, quindi Gesù è anche figlio di re, si può dire, è veramente re. Ecco, tu sei re? Ecco, questa domanda con cui è accusato davanti a Pilato, no? Capo d'accusa, non si può, che lui è re, ma lui è re effettivamente, che è discendente di Davide, quindi è re, da parte di San Giuseppe, così. Non esti che Fabri Filius? Eppure, che cosa erano tutti i monarchi, tutti i sapienti, tutti i grandi dell'universo, e in paragone a San Giuseppe, ministro dell'Altissimo, sposo di Maria, padre, custode di Gesù? Niente, no? Re. Netanyahu, chi è davanti a San Giuseppe? Niente, no? La von der Leyen? Niente, no? Trump, Biden, no? Sono nulla, no? San Giuseppe è il custode di Dio. Quanto è vero, mio Dio, che ciò nasconde i vostri santi? Ciò che nasconde i vostri santi li rende incomparabilmente più grandi, e non ciò che li manifesta agli occhi del mondo. Quelli che vedremo risplendere al di sopra degli astri del firmamento sono coloro che sulla terra sono stati più nascosti ed ignorati. San Giuseppe, nulla negli occhi del mondo, fatichiamo anche noi a dire qualcosa, eppure il più grande di tutti, sulla cima del Monte Sino, sulla vetta del Paradiso. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, buon avvento, custodiamo il silenzio con San Giuseppe per lodare e amare Gesù e Maria. Ave Maria.